Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo
Spirito. In questo giorno, mediante la potenza, la forza della Santa Liturgia, la Chiesa onora e scruta anche il mistero della sofferenza degli innocenti.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, dal capitolo primo, versetto quinto, al versetto sesto del secondo capitolo. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce. E in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la Sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. E Lui, la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i Suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui deve anch'egli comportarsi come lui si è comportato. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo secondo, i versetti da 13 a 18. In quel tempo i magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva preso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più. Parola del Signore.
Anche questo brano del Vangelo di Matteo, su cui si fonda l'onore che la Chiesa attribuisce agli innocenti, fa parte di un disegno, a me sembra, di Matteo nei primi 2 capitoli che noi chiamiamo i Vangeli dell'infanzia. Egli sta componendo i vari elementi, le varie aspetti del mistero del Messia. Quindi questa festa è legata strettamente al mistero del Messia e lo vediamo soprattutto con sicurezza, direi, perché Matteo mette le citazioni ad ogni punto, ad ogni quadro mette una citazione di una scrittura che secondo Matteo si compie in quel momento. E quindi anche questa citazione deve far parte, come tutte le altre, del mistero del Messia. Questo è il mio suggerimento. Io penso che Matteo... Poi naturalmente la liturgia e la tradizione si concentra in modo particolare sul significato anche emblematico, più vasto, ecco, degli innocenti uccisi.
Ho pensato a una analogia tra i dubbi di Giuseppe e l'atteggiamento di Erode. In che senso? Nel senso che entrambi potrebbero far parte delle doglie del Messia, cioè per l'affermazione e la rivelazione del Messia rispetto ad essa, i dubbi di Giuseppe rispetto al fatto di prendere Maria come sua sposa sono un ostacolo che viene vinto appunto grazie all'intervento dell'angelo. Nell'episodio di oggi invece abbiamo un ostacolo vero e che ha avuto successo parziale, nel senso che tutti i bambini vengono uccisi al posto del Messia. Cioè questo episodio mi è sembrato costituire un attentato alla vita del Messia e quindi alla sua successiva rivelazione e al compimento della sua missione. Una cosa che mi colpiva era questa: tutti i bambini della regione di Betlemme vengono uccisi per il Messia, per Gesù, e al posto suo, a causa di Gesù e al posto suo. Alla fine della sua esistenza terrena ci sarà qualcuno, insomma sacerdote, che dirà che è giusto che uno solo muoia per tutto il popolo. Ecco, qui mi sembra che ci siano due situazioni, l'una rovesciata rispetto all'altra. Gesù morirà da solo per tutto il popolo di Israele.
Mi veniva da pensare a tutte le mamme e a tutti i papà, insomma, a chi ha vissuto la morte dei propri figli in tutto quel territorio. E che ha vissuto il compimento di una profezia e quindi ha vissuto come l'adempimento in qualche modo di un disegno, di una signoria del Signore sulla storia in quel momento, o comunque non un abbandono del Signore in un momento drammatico della storia. E allora sì, forse mi veniva un po' da trasportarlo e pensare a quanto è difficile riconoscere la signoria del Signore nelle vicende drammatiche della storia, però certamente questo è un evento drammatico che nel tempo del Natale mi ha sempre fatto una grande impressione, come Santo Stefano, insomma come quello che viviamo in questi giorni, e che però non è abbandonato nelle mani del destino di uomini crudeli, ma in qualche modo è custodito in un disegno più grande.
Io volevo fare due considerazioni. Una è quella che quando ci sono testimonianze, per esempio di scampati all'Olocausto, che si sentono, Primo Levi uno di questi, che si sentono quasi in colpa per essere questo senso di colpa li ha accompagnati per tutta la vita, perché gli altri sono morti e loro no. E invece qui sembra esserci un altro aspetto che forse più vicino, cioè sembra che l'evangelista non si ponga questo problema, piuttosto quello che può essere un altro sentimento di chi scampa, e anche qui ci sono testimonianze di chi ha fatto questa esperienza, cioè che chi scampa è perché c'è un disegno su di lui, come per esempio Mosè, cioè chi scampa è predestinato a fare qualcosa di particolare, perché il Signore lo ha risparmiato dalla morte, non in vano, quindi la sua vita deve essere ogni giorno restituita. E poi l'altra considerazione mi viene dai commenti che la liturgia fa in questo giorno così difficile da commentare, però sia gli inni, che sono tutti antichi, prima del 1000 direi, tutti quelli che abbiamo cantato, e anche la lettura patristica. Di tutto mi sottolineo solo una parola della lettura di mattutino, che dice: questi bambini non parlano ancora e già confessano Cristo. Non sono ancora capaci di affrontare la lotta, non muovono ancora le membra e tuttavia già portano trionfanti la palma della vittoria. E insomma, la luce di questo versetto mi sembra essere il Salmo 8: dalla bocca di bambini e di lattanti ti sei preparato una lode. Anche se sono cose che insomma bisogna dire sottovoce, perché comunque per la nostra sensibilità rimane quasi uno scandalo, insomma, di questa dolore innocente. Mentre per gli antichi c'era più probabilmente il senso della gloria del martirio, che dare la vita per Cristo era un grande privilegio.
Un piccolo parallelo sull'Apocalisse al capitolo 12, nel versetto 4, quando si dice che il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire e per divorare il bambino, ma la donna fuggì nel deserto dove Dio le aveva preparato un rifugio. È quello che è stato fatto per Gesù in questo momento. Il drago aveva mandato, cioè stava proprio manifestando la propria malvagità, e il Signore si è servito di Giuseppe, ma nella maniera più, non so come dire, più dolce, perché gli ha chiesto proprio di abbandonarsi alla sua volontà. Non gli ha detto quando sarebbe tornato, gli ha detto solo di andarsene. Esattamente, insomma, quello che si dovrebbe fare di fronte alle situazioni più disperate, insomma, non chiedersi, ma cercare di adeguarsi alla volontà del Padre.
Ho fatto una riflessione. Erode vuole cercare il bambino per ucciderlo, quindi c'è questa intenzione, un'intenzione di peccato, di malvagità, di abuso di potere. E Gesù, nato, è all'interno di un mondo così. Ecco, poi c'è una rivelazione che nelle scritture così doveva compiersi, ma questo è proprio, nel mondo c'è questo peccato, questa violenza, non c'è bisogno di spiegarla ancora oggi. Per cui, pensando alla prima lettera di Giovanni, quando dice al versetto secondo che abbiamo letto oggi, Gesù diventa vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ecco, questo "ma anche per quelli di tutto il mondo" mi ha colpito, perché, come mi capita in avvento, mi preparo leggendo le omelie di Don Giuseppe sul Natale, e quest'anno ne avevo letta una dove Don Giuseppe diceva andiamo a messa e portiamo con noi anche tutto il mondo, anche tutti quelli che noi amiamo, che magari non adesso magari le parole non erano proprio queste, ma erano simili, che magari non vengono più a messa, non solo queste, ma anche tutto il mondo, chiedendo la fede.
Io accennavo già, che mi sembra che sia la liturgia e quindi la, diciamo, la tradizione della Chiesa che trasfigura e onora in questo modo e anche, direi, come dicevo all'inizio della Messa, scruta quello che resta un mistero, scruta con fede, con serenità, quello che resta un mistero, cioè quello della sofferenza degli innocenti, onorandoli in questo modo, dicendo che sono dei martiri. È una definizione di martirio molto speciale, rendiamoci conto. La definizione classica del martirio è a motivo della fede. Qui non c'è nessuna fede, non sono neanche in grado, non sanno neanche chi è Gesù. Quale fede? Credo che sia una appunto che la liturgia e la fede cristiana vede una profonda connessione che rimane, a mio parere, misteriosa. Non c'è una spiegazione, ma c'è una profonda connessione col mistero di Gesù. Questo mi pare il punto centrale. Non so se Matteo ha la stessa, diciamo, se il discorso che vuol fare Matteo sia coincida con questo. Ecco, questa è, mi sembra, lo sviluppo della liturgia, della sua grande capacità, alla luce della croce di Gesù, di interpretare, ecco, di all'interno della fede, non dico di spiegare, questo è il mio parere personale, non dico di spiegare, ma di interpretare, cioè di includere all'interno della fede la sofferenza degli innocenti, cogliendo un punto molto profondo, naturalmente, che è il rapporto col mistero dell'agnello senza macchia che viene immolato e che qui è molto presente. Penso che Matteo abbia soprattutto l'intenzione di mostrare le varie componenti di che cosa vuol dire essere il Messia figlio di Davide, perché questo è l'inizio del Vangelo, la dimostrazione, secondo Matteo, che Gesù è figlio di Davide. E difatti fa tutta la genealogia, ecco, di Gesù fino ad arrivare al figlio di Davide. Allora Matteo dice è figlio di Davide perché c'è tutta la discendenza, la genealogia. Però se è figlio di Davide è anche l'Emmanuele, perché in Isaia, e così descrive il mistero di Gesù come Messia, perché in Isaia, nei testi davidici, perché sono testi davidici, parla della, sono i testi in cui parlano del virgulto, della radice di Jesse, eccetera, c'è scritto che è l'Emmanuele. E viene presentato il mistero dell'Emmanuele attraverso la verginità, la concezione della verginità di Maria, eccetera. Ma il punto centrale è che se è il figlio di Davide è anche il Dio con noi, l'Emmanuele, e se è il figlio di Davide doveva nascere a Betlemme, perché lo dice Michea, e difatti Michea si compie, perché prima non si era compiuta. Si compie solo con Gesù, dice Matteo. E poi, se veramente lui è il Messia, deve essere stato in Egitto rifugiato. Perché c'è scritto, dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio non riguarda Israele. Non si è compiuto al tempo dell'Esodo, come dice Osea. È una scrittura che era ancora incompiuta e si è compiuta con Gesù. Difatti le vicende sono state, Dio ha guidato Giuseppe, ecco, gli ha suggerito, e Gesù è stato in Egitto perché si compisse, dice chiaramente, mi sembra che questo sia la mens di Matteo, non so se interpreto giusto, perché si compisse dall'Egitto ho chiamato il mio figlio, perché il mio figlio non è Israele, è Gesù, secondo Matteo. E mi sembra che sia questo. E anche il brano di oggi io tenderei a interpretarlo così. Cioè mi sembra questa volta che la parola più importante, che è nella citazione, è che Rachele non vuole essere consolata. Perché non sono più, non vuole. Perché non vuole? Perché non c'è ancora il consolatore. Però verrà. Difatti, se uno va a leggere il testo di Geremia 31, subito dopo si dice non piangere più, che viene il Consolatore. Matteo non lo cita perché ancora deve venire e giustamente non vuole essere consolata, perché non si può essere consolati finché non viene il Consolatore, perché il Messia è il Consolatore di Israele. Ricordiamo e offriamo il sacrificio di Gesù per tutti gli innocenti, per la sofferenza di tutti gli innocenti in tutto il mondo. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa perché abbia sempre onore e cura nei confronti degli innocenti e li salvaguardi da tutti i pericoli che corrono. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i bambini feriti e uccisi nelle guerre che ci sono in questo momento. Preghiamo per le loro famiglie, per chi resta e soffre. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Nella colletta abbiamo sentito che questi bambini hanno testimoniato non con la parola ma con il martirio. Ecco, preghiamo per tutti coloro che pur senza parlare nella sofferenza testimoniano la verità della parola di Cristo. Preghiamo. E preghiamo per quei bambini che senza colpa nascono e crescono nelle carceri accanto alle loro madri. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti gli ammalati affidati alla nostra preghiera. Oggi ricordiamo il Signore Don Giuseppe di Palermo, che è stato raccomandato da due nostri amici.
Filippo e Giovanna, sì.
Preghiamo anche per tutti quelli che conosciamo, che sono negli ospedali, nelle nostre case. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per il mio figlioccio Jacopo, che da alcuni mesi è andato a lavorare in Germania, perché il Signore lo custodisca sempre nelle sue scelte. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Maria Teresa nel giorno del suo compleanno, per lei, per la loro famiglia, per i bimbi, perché il Signore continui a custodire, a benedire, a far crescere sulla sua strada lei e la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri bimbi, per tutti i nostri giovani, che il Signore li accompagni e li illumini sempre. Ricordiamo anche Mirella oggi, che nella sua tristezza, ricordiamola, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Continuiamo sempre a pregare per tutta la situazione nel mondo, perché prevalga le forze del bene e il Signore disperde i progetti del male. Preghiamo.
Preghiamo per la nostra prossima lettura del profeta Geremia, che è appunto ambientato in un momento tanto buio della storia di Israele, e quindi perché anche noi lo possiamo interpretare su di noi, sulla nostra faccia luce, sul nostro cammino. E Signore, ci doni anche spirito di profezia rispetto ai nostri tempi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, abbiamo già ricordato l'intenzione di Filippo e Giovanna da Palermo per Don Giuseppe. Ricordiamo anche, abitualmente lo facciamo, tutti quelli che ci affidano un'intenzione o tutti quelli che seguono la nostra Eucaristia. Mettiamo nella Santa Eucaristia, sull'altare, tutte le intenzioni di ciascuno. Preghiamo. Ascolta Dio queste nostre intenzioni ed esaudiscile, perché noi te le rivolgiamo confidando nel nome del tuo Figlio, nostro Avvocato presso di te, per Egli che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.